ieri ti si era congedati con un primo assaggio ciano tratto dalla Gaia Scienza. Il brano che ricorderete, che non vorrei adesso riprendere per economia di tempo, mi sto accorgendo che sto allungando i tempi in queste fasi introduttive e nell'economia complessiva del corso questo potrebbe anche avere qualche costo, ammesso che ciò che si dice possa avere una qualche utilità e si deve far finta che sia così, si tratterebbe di dirlo più o meno tutto, con tutte le avvertenze sulla necessaria diffidenza nei confronti di una circoscritta totalità che cominciano a emergere dall'andamento stesso di queste prime lezioni. Del brano, appunto, che avevamo preso in esame, emergeva un tratto tipico da un certo punto di vista dello stile intellettuale nicciano, che era quello che avevo anche tentato rapidamente di sintetizzare utilizzando ton sur ton, Nietzsche sur Nietzsche, una grande metafora nicciana molto nota come commento e in qualche modo sintesi del brano stesso. L'immagine, ricordate, della prima pelle del serpente, di quella che sembra la seconda pelle perché emerge come seconda, ma che in realtà è la prima, perché era quella che stava sotto quella che sembrava la prima, ma che non a caso cade rinsecchita e lascia spazio all'emergere della finta seconda che in realtà è la prima. Potremmo filare a lungo su questa immagine mettendo in evidenza diversi piani di possibile lettura che verrebbero ad avere una funzione, per così dire, direzionale nella lettura complessiva dei testi nicciani. Lo si può fare con molti altri luoghi di Nietzsche. Nietzsche in un certo senso si presta a suggerire che molti suoi aforismi, se non tutti, siano in qualche modo, come possiamo dire, concepibili spinozianamente come luoghi di conoscenza di un terzo genere, insomma, come un frammento da cui è possibile ricostruire l'andamento del tutto all'interno del quale questo frammento si è plasmato nel suo specifico. Ma quantomeno possiamo immediatamente metterne in evidenza alcuni. Il primo è quello che si traduce in una messa in questione della forma temporale. Qui quello che sembrerebbe venire dopo in realtà è quello che c'è prima, e il prima è in un certo senso sempre l'adesso, come la grande figura della porta Carraia nello Zarathustra, no? Dietro c'è tutto il tempo passato, davanti tutto il futuro, ma in realtà cosa c'è? C'è solo la porta. Il tempo nelle sue varie dimensioni è comunque tutto in qualche modo interno all'attimo. Un attimo che possiamo avvertire come poderosamente dilatato, in cui i vari tempi si giocano tra loro, nella loro relazione. E quindi nel momento in cui emerge la prima pelle, emerge contemporaneamente quella capacità di afferrare nel presente la rete delle relazioni che legano il nostro presente ai tempi più diversi, ma non come soggezione del presente storicisticamente alla predeterminazione derivante da quelli, ma come gettatezza di tutti questi nello spazio del presente. Chi sa cogliere se stesso in questa prospettiva è ciò che per Nietzsche, come sappiamo, è il phoneme, è l'aristocratico, il ben riuscito. Qualcosa che non ha nulla a che vedere con fisionomie superomistiche. Qualcosa che non è l'enfasi dell'io, è casomai una radicale, limpida ulteriorità del sentimento della singolarità, questo. Quindi in un certo senso l'emergenza della pelle, la prima pelle, indica in qualche modo l'emergenza di una prospettiva che coglie una dimensione non fittizia del tempo. E coglie una prospettiva di evidenza della singolarità nella concretezza di questo tempo. Contemporaneamente, evidentemente, ritroviamo, sto facendo solo un rapido registro di temi nicciani che sono grandi metafore, come sappiamo, e sono anche matrici di pensiero, che sono onnipresenti nel pensiero di Nietzsche, e indubbiamente l'altro aspetto è il paradosso per cui la profondità cede alla superficie. In luogo dell'aspettativa del profondo, del più alto o del più basso rispetto alla superficie, come i luoghi dove vi sarebbe la verità della superficie, in realtà è la superficie che viene in primo piano. Però è la superficie e la leggerezza della superficie nella quale non siano stati compiuti, sulla quale non siano stati compiuti atti selettivi. Non è la leggerezza volontaristica, è la superficialità come assenza di forza intellettuale. È il rifiuto di cercare in un ipotetico retromondo il senso di un mondo che dovrebbe casomai comparire nella totalità della sua manifestazione. Cosa c'è dietro il presente, il passato dentro il presente? Se noi ci volgiamo dietro di noi non troviamo il passato. Il passato non facciamo che riprodurlo come modalità della nostra autocostituzione. Lo stesso passato è un grande esercizio di nostra costruzione. Noi lo sappiamo per il mestiere che facciamo. Esiste una grande pedagogia costruita sulla storia, sulla filologia, sulle rappresentazioni del passato. Noi ci costruiamo attraverso la costruzione di immagini del passato. Questa è la più grande caratteristica del moderno. L'epoca che costruisce se stessa come continuo sviluppo e progresso attraverso una continua descrizione di ciò che essa non è, cioè le altre epoche rispetto alla quale essa si differenzia. L'epoca in cui per diventare sempre più moderni si deve conoscere sempre di più il passato. Nessuno si è mai sentito propinare così tanto passato come gli studenti delle scuole europee nell'8 e 900 che attraverso questo studio devono imparare a diventare moderni. Insomma, qualcosa che nei frammenti postumi dell'88 Nietzsche poi chiamerà il fenomenalismo della conoscenza interna, la coscienza interna, cioè in altri termini la tendenza secondo Nietzsche, che fa pensare molto agli occhi rovesciati di Rilke e della Duinesi, degli uomini a far dipendere il loro presente da qualcosa di supposto antecedente. Diceva Nietzsche in quel caso: quando io dico sto male, dico qualcosa di molto più vero di quando dico questo mi fa male. Perché quando ho identificato un questo che mi fa male, ho identificato una causa, ed è molto difficile per noi vivere senza identificare cause. Però nel momento in cui ho identificato una causa, ho ipotizzato qualcosa che sta prima nel tempo dell'effetto di questa causa. Ma io sento l'effetto ed è dall'effetto che inferisco una causa. Nel momento in cui sento il cosiddetto effetto della causa, sono nel mio presente, appena ho costruito la rappresentazione di una causa, ho costruito uno schema temporale adesso l'ho costruito, che però si rappresenta come il tempo di prima. Questo rovesciamento è il rovesciamento tipico della conoscenza e si lega, altro luogo notoriamente nicciano, all'idea nicciana che la conoscenza sia essenzialmente incentivata dalla paura. La paura che ci costringe a pensare che ciò che ci compare nel presente come nuovo possa essere ricondotto a qualcosa che abbiamo già vissuto, perché qualcosa che abbiamo già vissuto l'abbiamo già inquadrato. E possiamo dirci, è la solita cosa. È ciò che non ci deve spaventare perché lo abbiamo sotto controllo. Ne sappiamo tutto. Ciò che sul piano, come possiamo dire, narrativo, di una... Sapete, in realtà i filosofi, come possiamo dire, da un certo punto di vista, ad ogni passaggio, sprecano la materia di un romanzo, si potrebbe dire. Leggetevi i lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, apparentemente il posto dove si sarebbe più lontani da queste cose. Non c'è un'articolazione in cui non venga in mente un romanzo, una novella, che potrebbe illustrare ciò di cui si sta parlando. E anche così, anche con Nietzsche, no? In questo caso. Come... quante situazioni, in qualche modo, che diciamo così, nella narrazione di vicende di vita che corrispondono esattamente a passaggi di questo tipo. Bene, ora, tenendo presente questi suggerimenti che ci dava quella lettura, il gioco che porta già, lo vedete sin d'ora, l'esercizio del pensiero, l'esercizio della scrittura in direzione di qualcosa di cui che sarebbe difficile descrivere come possibile. Descrivere come possibile la scrittura di Nietzsche significherebbe attribuirgli un'identità precisa. Ricordo un collega, ricordo sempre con grandissimo affetto, che è stato un vero filosofo, uno dei pochi veri grandi filosofi che ci sono circolato negli ultimi anni da queste parti, dove invece sono presenti eccellenti professori di filosofia, che sono una gran cosa, peraltro, che era Giovanni Romano Bacchino, di cui forse non l'avete sentito parlare. Personaggio di incredibile affabilità oratoria, nello stesso tempo quando scriveva invece di assoluta vocazione geometrica, era solito dire di Nietzsche con un certo disprezzo che non gli perdonavo, o meglio, gli perdonavo tutto ma non ero d'accordo, che Nietzsche non era un filosofo, era un uomo pensoso. Quasi sempre aggiungeva, siamo tutti un po' pensosi, soprattutto alla sera, quando accompagniamo a passeggiare il cane. L'intera formula era ricca di implicazioni in cui anche il cane, come si sa, con le sue vocazioni filosofiche ciniche, come voi sapete, aveva evidentemente una parte non secondaria. In realtà anche questa affermazione aveva un suo valore. Forse Nietzsche era un uomo pensoso, nel senso che forse in Nietzsche, questa è una cosa che ci riguarderà, la filosofia prende una strana forma, quella di un, perché apparentemente sembra di un'autodenigrazione. Nietzsche in un certo senso si colloca tra le molte strade che apre. Apre anche una strada che potremmo chiamare, perché questo nome è stato usato poi, indipendentemente anche da Nietzsche, quella di un'antifilosofia. Quella di una filosofia che per poter essere la filosofia che deve essere, deve presentarsi come distruzione delle condizioni logiche nelle quali normalmente allinea ciò che si chiama filosofia. Qualcosa che, andando avanti, si potrebbe dire, è una formula che io tendo ad usare a proposito del rapporto con la filosofia della psicanalisi, soprattutto nella versione lacaniana, potremmo definire il tentativo di liberare la filosofia da quella rinuncia a seguire fino in fondo il proprio desiderio, che la lascia ricadere troppe volte nella condizione di ciò che si risolve nella produzione dell'opera filosofica. Nietzsche è tutto sommato una filosofia che non accetta di smettere di desiderare perché è appagata dalla presunta realizzazione della scienza nella forma di un sistema. Il grande objet du désir, insomma, no? Della filosofia, così come si declina anche nella grande esperienza della filosofia classica tedesca, primo tra 7 e 800, no? La realizzazione finalmente della scienza. La filosofia, come sappiamo, amore della scienza. Beh, amore, amore. Alla fine si tratterà pur di realizzarla questa scienza che si ama tanto. Wissenschaft. Wissenschaft. Ebbene, pensate al Fichte, vertice immenso e forse non ancora pienamente riconosciuto, secondo alcuni studiosi, ve ne sono di padovani di veramente eccellenti su questo terreno, tra i migliori in assoluto. Eroe di una Wissenschaft, il Fichte che dopo la geniale denigrazione hegeliana del 1802 a raffica riproporrà anno dopo anno, preso per matto dai pochi studenti che lo frequentano, sempre nuove versioni della Wissenschaftslehre, della dottrina, della scienza. Un luogo in cui la scienza smette di essere approssimata, desiderata, auspicata, amata, ma è realizzata pienamente. Qualcosa che non a caso in Fichte, non abbiamo tempo adesso di parlare, ne forse sarebbe il caso, va per così dire a aboutir, come dicono i francesi, va a finire nella immagine che ci potrà essere poi però molto utile, anche ripescata in altro modo, della Weisheit, cioè della saggezza. Quella saggezza che è superiore al Wissen, è superiore al sapere del sapere, è superiore a qualsiasi sapere, che è il luogo di un vedere che è la vita stessa. Una prospettiva che non a caso cattura in sé in quel complesso, un complesso anche di dimensioni in un certo senso esoteriche, più veicolate da una nozione come quella di Vielfachheit, di quintuplicità. Dove adesso non è possibile parlarne, il 5 che viene dopo il 4 perfora per così dire il tetto di una tradizione filosofica moderna in direzione di qualcosa che tutti potrebbero anche leggere in una direzione esoterica se volessero, ma non è detto che sia necessario. Qualcosa che 5x5, è il caso di dirlo, si riverbererà nell'idea di uno fichtiano atipico e preterintenzionale come Fernando Pessoa, nell'idea del quinto imperio, il quinto impero. Quell'ultimo grande impero, secondo lui portoghese, che in qualche modo avrebbe portato la stagione mondiale degli imperi fuori dalla banale geografia, verso una dimensione più alta. Bene, quindi siamo già stati in qualche modo in contatto con qualcosa che si presenta come una pratica impossibile. La scrittura di Nietzsche è questa. È qualcosa che è difficile dire se è filosofia, se è letteratura, se è altre cose. È quello che è, o per meglio dire, quello che concretamente accade. Ed è l'ostinato rifiuto di diventare qualcosa di diverso, o qualcosa di prevedibile, o qualcosa di riconducibile ad una ad una merceologia specifica. Ciò che in genere viene registrato nella forma della definizione, che effettivamente lascia nelle mani poco, di filosofo sistematico. A suo modo, Nietzsche appartiene a quella categoria, a quel gruppo di filosofi che sono ipersistematici, perché affidano la sistematicità del loro pensiero non alla sistematicità di una tasca e non di una esposizione, ma alla intrinseca sistematicità di ogni loro gesto intellettuale, cercando una coerenza che non si ritrovi a partire da una descrizione di un pensiero già pensato, ma sia l'intima coerenza di ogni cellula del loro pensare. E in ogni caso, a rendere ancora più evidente questa cosa, sta il fatto che Nietzsche non fa che porsi compiti per lui necessari, concepiti come impossibili. Non è un caso che Franz Rosenzweig, in quel splendido passaggio introduttivo allo Stern, alla Stella della Redenzione, che non a caso si intitola a proposito di antifilosofia, In Filosofos, contro i filosofi, sulla possibilità di conoscere il tutto, a parte sul sé il metaetico, parla di Nietzsche come del tentativo, in un certo senso tragico-antitragico, che tenta di ripercorrere la tragedia della fine della tragedia nella filosofia a ritroso, ritornando a un gesto tragico, che compie il gesto di buttare nelle ruote dell'ingranaggio filosofico la propria biografia. Non tanto la propria narrazione biografica, la propria intrinseca singolarità, mettendo se stesso come ciò che una filosofia che non sia la sua filosofia non può pensare, non può riuscire a pensare, dimostrandosi così che in realtà non si può riuscire veramente a pensare se non in una forma decadente e avvilente la condizione umana. Conseguentemente, in un certo senso, in quella immagine Nietzsche, che non a caso quella famosa pagina che non ho portato anche lì per non far notte, Rosenzweig dichiarava già con un po' di ottimismo alla fine degli anni 10, primi anni 20. Poteva essere ormai guardato con la più totale emancipazione da tutto il corredo folclorico della riduzione delle sue metafore a ideologismo antisemita ed estrorso, eh? Cioè, la bestia bionda e così via, chi è che va dietro il superuomo, chi va più dietro a queste scemenze, diceva. Nel decennio successivo si è visto che insomma qualcuno ci credeva ancora, effettivamente. Coglieva perfettamente che tutta questa pacottiglia con Nietzsche non c'entrava. Coglieva con esattezza, casomai, il discrimine che Nietzsche veniva a determinare nel corpo della filosofia, e non a caso la cornice in cui ne discuteva era quella dell'enunciazione della sua famosa tesi: perché nasce la filosofia? Perché non siamo in grado di reggere la singolarità della morte. La filosofia serve a trasformare la concreta morte di ciascuno, sulla quale ciascuno che muore non sa una beata fava, nel simbolo della morte, nel simbolo filosofico della morte, ragionando sul quale ci si può consolare all'infinito. Nietzsche, attraverso la sua poderosa sterzata in direzione non della rivendicazione del singolo contro la totalità, ma la rivendicazione della forza decostruttiva del singolo nel momento in cui imponesse di essere compiutamente pensato come tale, in un certo senso rompeva nei confronti di questo esorcismo, che in un certo senso avvidiva la filosofia, riducendola in qualche modo a un esercizio anche finissimo e importante per presupporre una autosufficienza di un ordine mondano in sé impossibile. Qualcosa che effettivamente, ricordate, abbiamo cominciato a parlare di analisi terminabile, analisi interminabile. Tutto sommato quel discorso di Freud può anche essere tradotto eticamente così. Nessuno pensi di poter trovare il senso dell'esistenza. Non c'è nessun senso nell'esistenza. Viviamo una realtà insensata. Però possiamo produrre in un evento di forte soggettivazione un comprendere che è un nostro concreto diventare produttori di un ordine, di un nostro ordine non fondato, ma capace anche di civiltà. Non a caso quando pensavo a queste cose vi dicevo, Nietzsche stava pensando agli effetti della Prima Guerra Mondiale, forse qualcuno che c'era la settimana scorsa ricorda, no? Quando Nietzsche si chiedeva, quando Freud si chiedeva, beh, insomma, veniamo da decenni e decenni di grande cultura e appena scatta una nuova guerra ci comportiamo come delle bestie. Allora tutto questo discorso sui fondamenti, sulla morale fondata, sulla scienza fondata, sull'ordine del mondo fondato, sulle mirabili sorti e progressive, avrebbe detto quell'altro, seguendo la via delle quali si va verso sempre una maggior civiltà e sempre un maggior innalzamento dell'umano. Un equivoco patogeno. Una convinzione che produce il suo contrario. Una ortopedia che produce membra storte, una dissimulazione, come direbbero i politici adesso, dei problemi veri, magari poi li definissero qualche volta, dico una dissimulazione dei problemi veri che poi marciano nella loro indescrivibilità nelle forme più inquinanti. Ecco, di tutto questo possiamo vedere di approfondire una serie di aspetti che riguardano il nostro discorso e che si proiettano in maniera pesante, incisiva, volevo dire, Nietzsche ama la leggerezza e non vorrebbe essere considerato pesante, sull'orizzonte novecentesco. Per tanti versi il Novecento può sembrare, anche se così la cosa sembra da risvolto di copertina enfatico, un grande contraccolpo nicciano, un modo per riprendere fiato e prendere posizione dopo la grande scossa rappresentata in qualche modo dalla pietra d'inciampo nicciana. E quindi il testo su cui ci indugiamo per un po' è l'ultimo testo nicciano. Ultimo, poi certo abbiamo il Nachlass, quello che si traduce in genere frammenti postumi. Nachlass in sé vuol dire lascito, tutta una serie di appunti, di frammenti eccetera che Nietzsche non ha pubblicato in vita e che sono di una stoffa identica, anche se a volte tagliata con apparente meno cura di quella che compone i suoi grandi libri, che come tutti voi sapete sono fatti di frammenti, aforismi, si possono chiamare in molti modi, tessere che stanno tra loro in un ordine che non è necessariamente quello sequenziale. A volte si ha la sensazione che funzioni anche per loro la grande forma dello Sternbild, cioè della costellazione. quando ero piccolo e leggevo queste cose avevo la sensazione quasi di doverle, come possiamo dire, tradurre tutte in delle schede e poterle avere avanti, per così dire, sinotticamente, no? E il pensiero cosa sarebbe se non in qualche modo il risuonarsi, per usare un'espressione molto beniaminiana, il parlare assieme di tutte queste diverse stesure, scritture, il mettere in evidenza la necessità dell'una per l'altra. Nietzsche Homo, a suo modo, compie un'operazione che ha a che fare con questa suggestione, perché Ecce Homo è un testo ricapitolativo del suo percorso. Ecco, non direi una sintesi della sua filosofia. Non la rappresentazione di dove i conti tornerebbero, ma casomai un luogo in cui si manifesta la natura impossibile di ciò che ha tentato e nello stesso tempo dove si rivendica il fatto che l'impossibilità non ha nulla a che fare con un obiettivo mancato. Il fare si mostra, un po' come era uso degli antichi generali persiani che quando venivano accusati di qualcosa non si giustificavano, ma denudavano le braccia dimostrando quanto erano le ferite che avevano riportato in battaglia. Ma andiamo con ordine. Titolo e sottotitolo. Ecce Homo in latino. E poi, questo ci interesserà di più, come si diventa ciò che si è. Le anticipazioni che riguardavano il gioco sul tempo, come vedete, avevano le ragioni, no? Come si diventa ciò che si è, che può anche essere come si è ciò che si diventa, e anche come contemporaneamente si diventi ciò che si è e si sia ciò che si diventa, e su cosa succede al divenire e all'essere nel momento in cui vengono messi assieme in una forma del genere. Però Ecce Homo, insomma, sì, l'ho detto un po' stupidamente, ci interesserà forse di più come si diventa ciò che si è. Beh, come si diventa ciò che si è, non possiamo dimenticarlo, coincide con Ecce Homo. Che cos'è Ecce Homo? Beh, un tempo quando ero bambino si diceva che l'espressione Ecce Homo veniva riservata in genere ai bambini che andavano a giocare nei giorni di pioggia e giocando essenzialmente coprendosi di fango tornavano a casa che pareva un Ecce Homo. L'Ecce Homo in contesti, come possiamo dire, popolari, con una forte connotazione di devozionale cattolica, rinviavano a un grande locus iconologico della tradizione cattolica in particolare, ma cristiana in generale. Ecce Homo, chi lo dice? Qualcuno di voi se lo ricorda? No, non basta con queste scemenze. Niente quiz. Però, detto da laico, per me, laico no, perché sostanzialmente è un termine che fa pensare a vecchi rincretiniti e a bambini morti. Detto da chi non abbia nessuna compromissione con ciò che si chiama normalmente religione dal punto di vista istituzionale, è un peccato che non abbiate in mente però il fatto che Ecce Homo lo dice Pilato, Ponzio Pilato. Avete presente, no? È una bella storia quella che racconta gli Vangeli, piaccia o no. Sarebbe meglio godersela più che si può. No, voglio dire, e quando Gesù viene accusato detto anche il Cristo, appunto, viene accusato dagli ebrei di essere, ovviamente, accusa raffinata, di essere un oppositore dell'impero. Poi Pilato capisce che sostanzialmente questi lo vogliono morto e visto che la cosa non lo convince del tutto, decide, come si suol dire, di maltrattarlo il più possibile senza ammazzarlo, per cui gli fa fare un trattamento, come possiamo dire, alla Mel Gibson, appunto, lo fa fustigare in particolare e poi lo mostra dicendo: eccelo, eccolo qua, non vi basta? No, quelli non basta, come sappiamo, e la cosa, comprensibilmente anche, e la cosa va avanti. Quindi ecce homo è una tipica raffigurazione della pittura sacra, soprattutto nella tradizione post controriformista, nella tradizione controriformista, corrisponde, ad esempio, nella grande pittura spagnola, alla dizione il Cristo attato alla colonna, il Cristo legato alla colonna, perché ovviamente si presenta Cristo come legato alla colonna, e con quella che, ad esempio, soprattutto nel contesto invece della tradizione iconologica germanica, diviene la Dornkrönung, cioè l'incoronazione di spine. È sempre la stessa scena: Cristo fustigato, coperto di sangue, con una corona di spine in testa. E ce n'ho. Se vogliamo, l'ecce homo si espande poi, ovviamente, in quel ecce homo per eccellenza, che è l'immagine del crocifisso, più ecce homo di così. Battuta finale della ecce homo, a cui poi torneremo dopo, ma che intanto vale la pena di leggere subito. Scusate, quando ci si mette di mezzo Calasso, Capitolo 9, fatto di una riga. Sono stato capito, Dioniso contro il crocefisso. Famoso la formula, in certo senso enigmatica, nicciana, dove il Dioniso contro il crocefisso va in qualche modo, ma lo vedremo, letto attraverso la domanda: sono stato capito. Una domanda che siamo al cuore in qualche modo dell'impossibile, prevederà come onesta una risposta che preveda contemporaneamente un sì e un no. A volte potrebbe sembrare, ma su questo vedremo, come si riproduce anche in altri autori, in altre situazioni, per capire veramente bisogna non capire, però un non capire che sia il vero modo di capire, un capire che non sia un modo di uccidere ciò che si capisce e che conseguentemente, per essere adeguatamente capito, deve anche essere non capito, non deve essere il terribile: ho capito tutto, non hai più niente da dire. Questa cosa omicida che spesso diciamo alle persone che ci sono care: ho capito tutto, non occorre neanche che parli. Si può sopportare una situazione in cui un altro ha capito tutto e non è necessario che non si parli? Va bene, comunque restiamo allora intanto all'inizio. Quindi ecce homo. Quindi cosa intende fare, sembrerebbe, dire Nietzsche? Beh, mostrare se stesso, ma mostrarsi in qualche modo, così come avviene nell'ecce homo, come un corpo vulnerato. Come qualcosa che porta con sé un po' tutto ciò che è non tanto la sua vita, ma la presenza della sua vita in una serie di opere che sono altrettanti gesti in cui il suo essere quello che è, il suo essere diventato quello che è, il suo essere quello che diventa, si manifesta. Qualcosa che, come capite, non mette conseguentemente in primo piano l'autorappresentazione monumentale, ma qualcosa che lascia, per così dire, venire in evidenza un di più rispetto a ciò che potrebbe essere un'affermazione egoica. Ecce homo, cioè mostro, lascio, mi lascio vedere. Lascio che in qualche modo tutto ciò che si lega a me caschi come qualcosa che va al di là di ciò che io stesso potrei descrivere. E come vedrete, il come si diventa ciò che si è, arriverà più avanti, ciò che in qualche modo qui fa Nietzsche, paradossalmente, in un certo senso, riscrivere i libri che ha scritto. Riscriverli non nel senso di correggerli, di spiegarli e portarli a un esito che prima non avevano, in un certo senso proprio riprendere il taglio della ferita che essi hanno rappresentato. E rispetto ad essi, saperne e non saperne, rispetto ad essi continuamente alludere a ciò che essi significavano e significano ora, e nello stesso tempo assumere anche il fatto che un discorso che debba in qualche modo essere la definitiva sviluppo, la definitiva mostrazione di questo senso, è un discorso impossibile, reinghiottito da ciò che pure lo renderebbe almeno proponibile. Leggiamo l'attacco del prologo. Poiché prevedo che tra breve dovrò presentarmi all'umanità per metterla di fronte alla più grave esigenza che mai sia stata posta, mi sembra indispensabile dire chi sono. In fondo, potrebbe essere già noto, perché non ho mancato di dare prove, tra virgolette, della mia esistenza. Ma la sproporzione fra la grandezza del mio compito e la piccolezza dei miei contemporanei si è dimostrata nel fatto che questi non mi ascoltano e neppure mi vedono. Vivo a mio proprio credito, o forse un pregiudizio che io viva. Mi basta solamente parlare con certe persone colte che vengono destate in engadina per convincermi che non vivo. In queste circostanze io ho un dovere contro cui si rivoltano in fondo le mie abitudini e ancor più la fierezza dei miei istinti, cioè quello di dire ascoltatemi perché sono questo e questo e soprattutto non scambiatemi per altro. Soprattutto non scambiatemi per altro. Partiamo un attimo da questa ultima richiesta. perché non essere scambiati per altro è una richiesta di elevatissimo contenuto ed è una gigantesca pretesa. Perché capire qualcuno è in realtà anche scambiarlo per un altro. Prenderlo per qualcosa che gli assomiglia ma che lui non è. In qualche modo pacificarsi di un'immagine che se ne siamo formati e che riteniamo un'immagine competente a contenerlo. In realtà qui Nietzsche, lo rivedremo adesso nel brano che abbiamo appena letto, come questo principio si dissemina nel testo, è un lavoro che dovremmo fare in tedesco, però l'esperienza di questi anni mi ha insegnato che oltre una certa soglia diventa difficile tenere i tempi se si opera contemporaneamente su testo e traduzione, a meno di non fare un corso monografico su Ecce Homo, che credo sarebbe un'operazione che forse non entusiasmerebbe i già non molto entusiasti, credo, gli studenti soprattutto della facoltà di lettere, che giustamente vorrebbero meno astrusità in queste cose. Ma insomma, vedremo di non somministrarne troppo. E su Nietzsche resteremo un po', Poi abbiamo autori in cui il tasso di scritturalità prevale sulle normali timbrature come filosofi. Quindi non scambiatemi per altro. Vuol dire non rendetemi compatibile con un vostro ordine mentale. Se questo vostro ordine mentale, se la vostra organizzazione linguistica non è in grado di prendermi, se non prendendomi per un altro. C'è un serio rischio che questo avvenga. A voi piace il cinema? Un'arte vecchia, che però è stata una cosa importante nel Novecento, una delle grandi forme di pensiero nel Novecento. Il cinema è una forma di pensiero, come rivendicò genialmente Gilles Deleuze una quarantina di anni fa. Io ricordo un bellissimo film di un magistrale regista immenso, che si chiama Billy Wilder, non so se qualcuno di voi abbia presente questo regista. Uno dei suoi film più belli, ma non si vede molto, si intitola 1, 2, 3. Qualcuno l'ha visto? È stato per molto tempo l'ultima interpretazione del grande James Cagney e si svolge all'inizio degli anni 60 a Berlino, dove il direttore della locale sede della Coca-Cola, che è un americano ovviamente, ha a che fare con dei dipendenti tedeschi e con le pretese della propria direzione ad Atalanta. Una delle sue disgrazie è che la figlia del vertice aziendale, che era un'adorabile Pamela Tiffin allora, giunta a Berlino, che è ancora la Berlino divisa, no? Dall'altra parte c'è la Germania di Pankow, la Deutsche Demokratische Republik, i comunisti. Svagata com'è, passa dall'altra parte del confine e si incrocia con un ragazzino ipercomunista, esagitatamente militante del partito, che ha le fattezze molto accattivanti dell'allora giovanissimo Horst Buchholz, un attore che è stato anche piuttosto famoso per diverso tempo. Per cui, cari bimbetti, una figlia di un miliardario americano e l'altro giovane attivista della giovanile del partito si sposano. Questa frittata ovviamente può segnare la fine del direttore della Coca-Cola locale, che avrebbe dovuto impedire un fatto del genere. Il film, assolutamente stupefacente per ritmo comico, eccetera, ci presenta come nel giro di un paio di giorni il giovane comunista venga preso, impacchettato e trasformato in un giovane brillante esponente dell'aristocrazia tedesca transitato alla direzione aziendale. Sino al punto in cui, quando il direttore della sede della Coca-Cola pensa di essersi meritato la promozione alla sede di Londra, scopre che il ragazzo tedesco trasformato in barone attraverso la compravendita di un titolo di un barone decaduto che fa essenzialmente il lavacessi nei bagni pubblici, è stato scelto dal suocero per il posto che lui si aspettava. Beh, insomma, come vedete, è possibile effettivamente, no? Essere presi per un altro, essere fatti diventare un altro, soprattutto in un contesto che dimostri l'insensatezza di qualsiasi atteggiamento diverso. C'è un passaggio bellissimo nel film dove, quando il ragazzo si rivolge disperato a Oscar Omolka, che fa la parte di un funzionario corrotto del governo russo sovietico, e dice: ma insomma, sono tutti corrotti a questo mondo? E l'altro gli risponde: beh, io non conosco tutti, quelli che conosco sì. Il funzionario ha appena concluso uno scambio tra la segretaria bionda del direttore della Coca-Cola e una Skoda bicolore, insomma, per intenderci. Comunque, apologo molto tedesco e molto americano nello stesso tempo, che ha senso citato a questo punto? Effettivamente sì, è possibile essere presi per un altro. Quindi, quando Nietzsche dice non scambiatemi per un altro, dice: non pensate di potermi rendere compatibile con un'organizzazione della vostra vita in cui io, per esserci, dovrei essere un altro. Un po' come nell'esempio che abbiamo fatto, no? Come potrebbe il ragazzo della Germania Est stare nella vita della sua innamorata miliardaria statunitense senza diventare un altro? Quindi Nietzsche chiede sostanzialmente che si faccia lo sforzo di accoglierlo per quello che è, ma accoglierlo per quello che è significa rovesciare un intero sistema con cui non ci identifichiamo. Proprio in questa prospettiva possiamo sottolineare, non abbiamo probabilmente troppo tempo, che Nietzsche effettivamente ha dato delle prove della sua esistenza. Prove in senso filologico: Nietzsche proviene da una formazione di filologo, resterà in qualche modo sempre anche l'allievo di Ritschl, che faceva sperare così tanto bene nei suoi primi corsi all'Università di Basilea. Però il dubbio è possibile. Perché? Perché vi è per l'appunto una sproporzione che potremmo definire una radicale differenza di dimensione, in un certo senso potremmo dire di ambiente, un po' come se ne parla nell'informatica oggi, tra Nietzsche e coloro che lo circondano. Nietzsche sottolinea che questo è legato alla piccolezza di coloro che lo circondano. esiguità morale, esiguità intellettuale, ma la cosa essenziale è appunto questa diversità di dimensioni, per cui Nietzsche sarebbe troppo grande o comunque troppo altro perché lo si potesse realmente registrare. Questa è una cosa che in un certo senso lui aveva elaborato attraverso la nozione dell'Unzeitgemäßigkeit, no? Della inattualità. Unzeitgemäßes Betrachtungen, considerazioni inattuali, no? Avete presente una delle sue opere più famose. In cosa consisteva questa inattualità? L'abbiamo già accennato anche ieri. Non nel fatto che fossero fuori moda o fossero troppo avanti o troppo indietro, ma nel fatto che sono intrinsecamente altro rispetto a ciò che il presente storico sembra poter sopportare. Qualcosa che nel momento in cui venga in primo piano lo fa saltare. Se le si accoglie non è più possibile pensare come normalmente si pensa. Quindi sono qualcosa, un po' come un programma che un computer non riesce a leggere, che sparisce dall'attualità, non è in questo senso attuale. Non è in questo senso attuale perché in realtà ha rapporto esattamente con la sostanza di ciò che accade, quella sostanza di ciò che accade che i modi con cui, mentre accade, noi organizziamo la nostra autocoscienza non fanno che perdere. Quindi l'inattuale è ciò in cui risiederebbe un vero presente noi se noi fossimo in grado di coglierlo. E che conseguentemente può manifestarsi presso coloro che non possono accettarlo solo nella forma di ciò che è inattuale, di ciò che può sembrare la rivendicazione di una sapienza o uno stile di vita antico, o rappresentare una profezia incerta su qualcosa che sarà in un lontano futuro. Quindi sotto questo profilo Nietzsche forse diventa invisibile e conseguentemente forse ha senso che ci si ponga da parte sua il problema di dire che ci sono, perché forse quello che mi dice che io sia vivo, vivo con la mia opera, vivo con i miei gesti, vivo col mio atto, è solo un mio pregiudizio. Qualcosa che io ritengo vero che in realtà non c'è, forse in realtà io non vivo, non ci sono. E difatti dice, basta il colloquio con alcune persone colte, cioè con alcuni esponenti significativi di ciò che oggi è la cultura, dice Nietzsche, perché io capisco che io capisca che vivo non sono, perché se questo è l'orizzonte culturale, io dentro non ci sono e quindi non esisto. Non ci sono non perché mi si dia poco spazio, perché non si parli di me, non ci sono perché tutto il modo di pensare e di sentire che è implicato da questo è un rifiuto di ciò che io rappresento. Per cui dentro a questo orizzonte io potrei essere o solo completamente frainteso o rigettato. E quindi la necessità di andare contro, cosa che Nietzsche fa sempre con molta riluttanza perché conosce il rischio, di andare contro i propri istinti. Perché l'aristocratico, diciamamente, è colui che riconosce i propri istinti. Che non se ne vergogna, che non pensa di doverli sottoporre alla denigrazione di ritenerli sbagliati, e che però, ben inteso, deve avere anche la sapienza di capire che vi sono dei limiti che non sono i limiti imposti da un'autorità esterna, ma sono i limiti intrinseci a ciò che rende, nel senso positivo, potenza, la manifestazione individuale. L'aristocratico è colui che sa dove sono i propri limiti, non nel senso che accetta le limitazioni imposte, ma nel senso che riconosce che il suo manifestarsi in maniera riuscita può disperdersi nel momento in cui vada oltre la sua capacità di produrre forma, oltre la sua capacità di produrre coerenza del suo gesto. Come chi volesse avere 400 kg di muscoli essendo alto 1,70, non sarebbe qualcosa di eccezionalmente riuscito fisicamente, sarebbe qualcosa di mostruoso. Sarebbe bene che cogliesse un limite, indipendentemente dal fatto che qualcuno li vieti o no, di andare in quella direzione. Quindi dovrebbe fare quindi una cosa che a Nietzsche sembra appunto già sempre rischiosa, cioè andare contro gli istinti. Cosa consisterebbe l'istinto in questo caso? L'istinto è quello di non proclamare la fierezza consistente nel non andare a chiedere un ascolto, a chiedere un riconoscimento. Questo è esattamente ciò che va contro, potremmo dire, proprio un'etica aristocratica. Scusate, forse le condizioni di luce non sono le migliori, però forse è molto suggestiva questa penombra, io mi ci abbandono con piacere, però forse non è ergonomica, come dicono i cognitivisti, nel senso che non favorisce il lavoro. Quindi rinunciamo agli aspetti sognanti di questo discorso e recuperiamo per gli ultimi, sì, gli ultimi 20-25 minuti, una condizione più lavorativa. Quindi Nietzsche dichiara in sostanza di dover compiere un'operazione anti-aristocratica, e Nietzsche teneva in qualche modo anche biograficamente al suo essere un nobile, e ha un'origine nobiliare Nietzsche, che però lo può interessare in quanto è una nobiltà a cui non corrisponde nessun bene materiale, nessun privilegio sociale. L'aristocrazia è radicalmente separata dalla nobiltà intesa come legittimazione di una condizione di privilegio. Quindi ascoltatemi, perché sono questo e questo. Sono questo e questo, sono più cose, nel senso che questo ascolto comporta l'ascolto di una pluralità di voci, che sono le molte voci che si muovono in Nietzsche stesso. Soprattutto si tratta esattamente di ottenere di non essere scambiato per un altro, che vuol dire di non subire una trasformazione della propria scrittura in parti di un discorso controfinalistico rispetto al desiderio che le anima e al movimento che le caratterizza. Vediamo anche il secondo. Per esempio io non sono affatto uno spauracchio, un mostro morale, anzi sono una natura opposta a quella specie di uomo che fino ad oggi è stata venerata come virtuosa. Detto fra noi, mi pare che proprio questo faccia parte della mia fierezza. Io sono un discepolo del filosofo Dioniso, preferirei essere un satiro piuttosto che un santo. Ma leggete questo scritto. Forse ci sono riuscito a esprimere questo contrasto in modo sereno e amorevole. Forse questo scritto non aveva altro senso. migliorare l'umanità sarebbe l'ultima cosa che io mai prometterei. Non sarò io a elevare nuovi idoli e quanto ai vecchi, comincio a imparare che vuol dire avere i piedi d'argilla. Rovesciare idoli, parola che uso per dire ideali. Questo sì è affar mio. La realtà è stata destituita del suo valore, del suo senso, della sua veracità, nella misura in cui si è dovuto fingere un mondo ideale. Il mondo vero è il mondo apparente, in altre parole il mondo finto è la realtà. Fino ad oggi pesava sulla realtà la menzogna dell'ideale, la maledizione che ha penetrato l'umanità fin nei suoi istinti più rimposti per farla diventare menzognera e farsa, fino al punto di farle adorare i valori inversi di quelli che solo le potrebbero garantire la crescita, l'avvenire, il sovrano diritto all'avvenire. Ecco, il sovrano diritto, partiamo anche qui dalla fine, perché in realtà nella lettura che stiamo compiendo, ciò che dovremmo soprattutto tentare di fare, a mio avviso, è riuscire a riconoscere, come possiamo dire, dei veri e propri movimenti che disegnano una certa qualità di spazio in movimento. E qui tutto ciò che stiamo seguendo, dall'invito ovviamente a non essere scambiati per altro, prende la forma del dilatarsi di un qualcosa che dilatandosi fa cadere un sistema di forme che poggia sulla sua assenza, sulla sua non manifestazione. E qui noterete effettivamente la sequenza finale, la crescita, l'avvenire, crescita che si proietta in direzione del futuro, di un futuro che deve essere immediatamente, di un succunto che, cioè di un, che deve essere immediatamente corretto. In che senso? Non tanto l'avvenire, quanto il sovrano diritto all'avvenire. Un incrocio che in questo senso, incrocio Herrschaft e diritto, in una forma veramente sovversiva. Qui realmente l'avvenire non è qualcosa che si sta attendendo, è qualcosa che nel momento in cui effettivamente avvenga si presenta come una poderosa dilatazione del presente, la continuità di un movimento potente. È una cosa che non a caso ci riporta alle osservazioni che facevamo prima sul cinema. In suo modo un grande atipico lettore di Nietzsche come Orson Welles, ad esempio, forse uno dei registi in cui risulta più palesemente evidente che tutto ciò che in qualche modo il film ci fa vedere è legato a quello che Robert Bresson chiamava la forza eiaculatrice della macchina da presa. Chi vede il lungo piano sequenza dell'edizione originale di Touch of Evil, Infernale Queenland, qualcuno l'ha visto, tu sì probabilmente, vede che effettivamente il mondo l'originale è riconoscibilissimo, ci sono 20 minuti di piano sequenza, vuol dire essenzialmente 20 minuti senza tagli e cuci, almeno apparentemente. Non a caso sai Wells, quando gli chiedono ma com'è che nell'Infernale Queenland lei fa dei piani sequenza mentre gli altri suoi film erano così caratterizzati da un montaggio vertiginoso. E per fare il piano sequenza disse Wells occorrono i soldi. E quando io non avevo i soldi facevo un cinema di montaggio. Una cosa che andrebbe adeguatamente analizzata anche a partire da ciò che stiamo dicendo. Comunque lì evidentemente vediamo proprio che il mondo si sta srotolandosi davanti man mano che la macchina da presa avanza, E quindi qui il sovrano diritto all'avvenire. Sovrano che vuol dire essenzialmente, in questo caso, potenza non soggetta a nessuna superiore autorizzazione. Ma sovrano diritto, diritto che paradossalmente, contro tutta una tradizione di un mondo che conosce il diritto essenzialmente come un prodotto della neutralizzazione politica. Il diritto è il diritto positivo. Già a quell'epoca questa è l'esperienza che si ha del diritto. Il diritto è quella cosa che i sovrani e i parlamenti poi producono come legge. Il diritto è qualcosa di deciso dalla politica. Qui invece c'è questa potente manifestazione di uno ius, che è lo ius intrinseco alla, un po' spinozianamente in questo senso, intrinseco alla potenza che si manifesta. Se fossimo in grado, dice Nietzsche, di non prendere ciò che Nietzsche dice per un'altra cosa, nella catastrofe degli orizzonti fondati sulla latenza di questa cosa, sulla dissimulazione di questo perturbante, si dispiegherebbe potentemente il diritto al futuro, un diritto che è immediatamente il dispiegarsi del futuro, un diritto che in questo senso è un diritto sovrano, qualcosa che non sottostà a un ordine precostituito o a un finalismo che dovrebbe in qualche modo guidarlo. E che è potentemente etico, che si manifesta come un diritto. Contro questo movimento abbiamo l'orizzonte invece della morale e dell'ordine politico presente, come avete visto, no? Che si fonda non a caso sulle opposizioni fittizie tra il mondo vero e il mondo della finzione. Il mondo vero, quel mondo vero che sarebbe dietro alle fattispecie illusorie della superficie. Insomma, una epistemologia, potremmo dire, fatta in funzione degli idoli. Idoli che, come sapete, discendono come immagine dagli idolafori di baconiana memoria. Sono essenzialmente sono i valori, ovvero sia la trasformazione di grandi evidenze, di grandi potenze divine in un certo senso un tempo, evidenze della vita, in valori valutati, in valori stabiliti, definiti e messi al lavoro per garantire determinati tipi di equilibri sociali. Quindi i valori che sono essenzialmente in un rapporto inverso con quella che potrebbe essere il dispiegarsi dell'umanità al di là della sua troppo umanità, al di là del suo essere l'umanità ridotta a ciò che si avvilisce in un ritratto che pretende di ridurre l'umanità al suo possibile, l'umanità una somma di definizioni che ne definiscono anche i limiti, che sono però, si badi bene, limiti di uomini rispetto ad altri uomini, anche se in un certo senso si tenta di coinvolgere da sempre in questa operazione una teologia. il Goethe di Grenze der Menschheit, no? Il Goethe del grande canto sui limiti dell'umano, il Goethe che rifiuta il desiderio di diventare divini, perché gli uomini sono meglio. Il Goethe Ulisse, insomma, rifiuta l'umanità, rifiuta la divinità. Siamo più ricchi noi, con tutti i nostri casini, in definitiva. Era un'altra cosa, era radicalmente un'altra cosa dall'humanismus che è stato un grande tema nicciano, anche questo costruito su di lui. L'humanismus in cui i valori diventano altrettanti custodi armati dell'ordine costituito. Ordine costituito che è essenzialmente innanzitutto un ordine costituito della mente e del sentimento. E questo appunto fa sì che, come si diceva all'inizio, la positività che Nietzsche attribuite a se stesso, per meglio dire al complesso dei suoi propri gesti, sta in un rapporto di radicale conflittualità con ciò che fino ad oggi dice è stato rappresentato come l'immagine dell'uomo virtuoso. Anche se effettivamente, come dice qualche riga dopo, ciò che tenta qui di fare, è un passaggio che non è bene non sottovalutare, è di esprimere il contrasto tra il tratto dionisiaco della sua figura e l'orizzonte del mondo rispetto alla quale questa è inattuale, in modo sereno e amorevole. Proprio per questo il suo obiettivo non può essere quello di migliorare l'umanità, perché il migliorare è essenzialmente la figura dell'accettazione di ciò che rende immigliorabili. Non si può pensare di migliorare un'umanità che è stata definita un'umanità che la rende in realtà profondamente disumana e troppo umana. Non si può pensare di poterla correggere, bisogna radicalmente oltrepassarla, con un movimento che ne oltrepassa tutti gli angli, che ne riarticola radicalmente l'orizzonte conoscitivo. Non è caso, l'immagine tra l'altro questa che ritornerà più volte nel Novecento, in particolare in maniera vertiginosa in Rilke, così diverso per tanti versi da Nietzsche, ma così connesso con i gesti fondamentali, all'inizio della parte 3, chi sa respirare l'aria dei miei scritti sa che è un'aria delle cime, un'aria forte, un'aria per molti versi irrespirabile. C'è un'immagine molto bella nelle lettere a un giovane poeta di Rilke, in cui Rilke dichiara esplicitamente che la cosa di cui avremmo bisogno per uscire dall'equivoco in cui ci troviamo sta parlando del primo Novecento, nel contesto di rappresentazioni finte e inattendibili che deludono costantemente sul piano pratico della nostra organizzazione di vita, così come la nostra cultura ce la dà, sarebbe l'essere come l'essere portati all'improvviso sulla cima di una montagna, abbandonati lì senza nessun punto di riferimento. L'esercizio che ci si proporrebbe come salutifero è quello di ricostituirsi da questo impervio deserto di ogni punto di riferimento. Il non avere appoggi, il non avere appigli, il non poter migliorare niente. E si tratta di ricostituire radicalmente.
Forse forse bisogna specificare però come questo si differenzi dalla pretesa di costituire radicalmente propria dell'ordine moderno.
Sì, certo, ovviamente, qui non c'è nulla di fondativo, qui non si tratta di rifondare, era l'immagine che vedevamo ieri della roccia di Sorlai, no? La roccia che è interessante perché non si può fondare sulla roccia, non si può usare la roccia come terreno per costruirci sopra. E qui non a caso siamo sulla cima di una montagna sulla quale sarebbe molto difficile tentare di costruire un palazzo del governo. Beh, Hitler ci provò effettivamente un pochino con una casa sulla montagna, dimostrando come le grandi idee nel momento in cui vengano radicalmente fraintese danno luogo a delle caricature micidiali. Era una grande montagna dove Eva Braun giocava col cagnetto e riceveva le amiche per il tè. Il che dimostra che le grandi metafore vanno prese per metafore, ovviamente, no? Non c'è cima montuosa che ci salvi, effettivamente. Nel momento in cui venga in qualche modo ibridata con un club mediterraneo. Ora, respirare quindi l'aria dei miei scritti. E aggiunge, bisogna esserci nati lassù, perché sennò, come direbbe il capomafia, si rischia di prendere un raffreddore. No? Ecco, bisogna saperci stare. E difatti il ghiaccio è vicino, la solitudine è immensa. Ma che pace illumina le cose, come si respira liberamente, quanta parte del mondo sentiamo sotto di noi. La filosofia, come l'ho intesa e vissuta fino ad oggi, è vita volontaria fra i ghiacci e le alture, ricerca di tutto ciò che l'esistenza ha di estraneo e problematico, di tutto ciò che finora era proscritto dalla morale. Come tu anche tu adesso dicevi, qui non si tratta di proporre una nuova fondazione, ma certo, questo Nietzsche pensa, non ha un gesto fondamentalmente negativo. Contrariamente a tutta l'interpretazione negativistica che viene data di Nietzsche, qui ciò che in qualche modo domina è la dilatazione dello spazio che si apre nel momento in cui si superino questi limiti. Il gesto che li supera concretamente, non il gesto che si limiti a rifiutarlo, a criticarlo, a lamentarne la dolorosa forza condizionante, è un gesto che in realtà produce un diverso pensare e un diverso produrre attraverso il pensare. È un gesto che in Nietzsche si alimenterebbe di opere. Anche qui, in maniera diversissima, un richiamo gottiano, no? Una delle ultime grandi scene del Fausto, cioè Fausto che è diventato nuovamente vecchio, no? Si è esaurito anche il bonus Mefistofele, insomma, e lui è cieco, però ha ottenuto la realizzazione di un suo grande desiderio, no? Quello di trasformare la grande landa sabbiosa che gli è stata regalata dall'imperatore in un regno fertilissimo e felice. È diventato il creatore di un regno in cui gli uomini sono felici, però è cieco, non può vederlo, può soltanto pensarlo. In un certo senso Nietzsche si proietta in direzione, cieco in un certo senso, di un oltre uomo a cui il suo pensare vorrebbe dare una nervatura, una promozione e degli impulsi. Un compito appunto radicalmente impossibile, ma necessariamente impossibile, perché ciò che si oppone al suo affermarsi è un mondo fondato sull'idea di possibilità, un mondo di cose che si vogliono possibili e in cui si insegna a tutti a non volere l'impossibile, che non è la cosa assurda, ma è ciò che non sta dentro degli schemi predefiniti. Ed è su questa scia che Nietzsche comincerà a riproporci i suoi libri, uno dopo l'altro, tentando di farle venire un po' come in una serie di highlights, in primo piano il gesto che lo ha realizzato, il gesto che adesso si riverbera, ciò che lo rende ancora una proposta per noi, per arrivare alla domanda finale che vi avevo letto prima, che non abbiamo ancora analizzato. Dioniso contro il crocifisso, sono stato capito? Per capire in un certo senso Nietzsche bisogna in un certo senso capire cosa voglia dire come si diviene ciò che si è. Come vedremo alla fine, come si diviene ciò che si è non vuol dire come man mano si diventa la cosa che siamo adesso e non eravamo prima. E nemmeno come risulta evidente che tutto ciò che siamo andati via via facendo non era altro che la manifestazione di ciò che eravamo comunque. Significa trovare un luogo e una condizione umana singolare nella quale l'essere e il tempo stanno, e l'essere e il divenire stanno tra loro in un rapporto diverso, in un coaffidamento diverso, in cui si diviene ciò che si è ciò che si diviene, non si è niente prima del divenire, ma nello stesso tempo il divenire non è una progressiva produzione di qualcosa che alla fine si è. L'essere e il divenire cosa sono quando stanno nell'attimo immenso, quando stanno sulla porta Carraia? E beh, uno potrebbe dire facile andare in questa direzione, come diceva il vecchio Bacchin, appunto, che prima ricordavo, tu non cede, per questa è una bella immagine. E poi? Certo, cosa vuol dire questo al di là della bella immagine? Tutto il continuo lavorare di Nietzsche, aforisma dopo aforisma, è un modo di lavorare sulle cose più diverse, sulla grecità, il diritto, il 600 francese, la Germania, le popolazioni esotiche, tutto per dare un corpo, una consistenza, un'evidenza a questo passaggio. È possibile ragionare, pensare, vivere a partire dall'evidenza del fatto che si è, ciò che si diviene ciò che si è. C'è una scaturigine etica ed epistemologica da questo punto. Nietzsche si dedicherà al compito impossibile tutta la vita di fare questa cosa, non riuscendo a farla e anche riuscendoci, e come vedremo alla fine della lettura, essendo capito ed essendo non capito. Vabbè, per oggi abbiamo detto che ho detto abbastanza. Noi non ci vediamo domani, so che la cosa vi dispiace infinitamente, ma domani dobbiamo dedicarci alle tesi di laurea triennale.